la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 2 minuti apriamo la newsline, la fascia informativa locale di approfondimento su Controradio. Apriamo l'edizione di questa settimana, facciamolo subito con il meteo perché un quadro importante ci viene dato in vista delle prossime giornate, soprattutto per la giornata di oggi che non sarà facile meteorologicamente. Giorgio Bartolini, ben trovato, buongiorno dall'AMA.
Buongiorno, un saluto a tutti. Allora, si avvicina una perturbazione oggi, per la verità le piogge non saranno così abbondanti, almeno sembra dai modelli meteorologici. La giornata peggiore sembra essere quella di domani, nella quale potranno arrivare temporali anche forti. Per quanto riguarda la giornata di oggi, qualche pioggia è attesa in queste ore, in mattinata, in particolare sulle zone occidentali della regione. Saranno precipitazioni generalmente di debole o al massimo moderata intensità, poi tra il pomeriggio e la sera qualche pioggia sulle zone settentrionali, in serata le piogge tenderanno a concentrarsi maggiormente sul nord-ovest. I venti saranno tra deboli e moderati meridionali, mari mossi, le temperature massime oggi stazionarie o in lieve aumento. Abbiamo detto, domani giornata peggiore, arriva il peggioramento più intenso, arrivano dei temporali soprattutto tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Attenzione, i temporali potranno essere probabilmente localmente anche di forte intensità. È tutto, vi restituisco la linea.
Grazie a Giorgio Bartolini. Dunque domattina con il LAMA, prima con Gemme Tranquillo e poi in Newsline, cercheremo nuovamente di fare il punto con maggiori approfondimenti per quella che è la giornata più attenzionata, come dicevamo, quella di domani. Adesso una breve pausa e poi arriviamo con le notizie a partire dalla cronaca che vi abbiamo raccontato nelle anticipazioni.
Vehicles of Tradition in Italian Philosophy con Brian Copenhaver. Uno sguardo da fuori sulla filosofia italiana e sulla sua storia, con un suo importante interprete dalla University of California.
Mercoledì 9 ottobre dalle 15.30 a Firenze, a Palazzo Strozzi, presso l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Ingresso libero. Evento nell'ambito delle attività del Centro di Ricerca sulla Filosofia Italiana. Info, pagina Facebook Centro di Ricerca sulla Filosofia Italiana e centroricerca.filita@iris-firenze.org.
Ellen Frankenthaler, dipingere senza regole. A Palazzo Strozzi la più ampia retrospettiva mai organizzata in Italia, dedicata a una delle artiste più rivoluzionarie del XX secolo. In mostra grandi tele, opere su carta e sculture, in dialogo con il lavoro di grandi artisti contemporanei come Pollock, Motherwell, Rothko e molti altri. A Firenze, a Palazzo Strozzi, fino al 26 gennaio. Info palazzostrozzi.org.
Quest'anno il vaccino antinfluenzale e quello anti-Covid possono essere somministrati nella stessa seduta. Se hai più di 60 anni, parlane col tuo medico. Dammi un vaccino. Anzi, due. Campagna regionale di vaccinazione contro influenza e Covid. Per informazioni, consulta la pagina regione.toscana.it/dammiunvaccinoanzidue.
Controradio.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
E dunque prendiamo la linea alle 8:06. Andiamo subito a dare ulteriori aggiornamenti sul fronte della cronaca per il caso di un omicidio che c'è stato, vittima un 37enne a Pisa. Sarebbe stato un vero e proprio agguato quello in cui è stato ucciso quest'uomo nella frazione di Oratorio. L'uomo era appena rientrato a casa, aveva parcheggiato il suo furgone quando è stato freddato. Il mezzo era ancora in moto all'arrivo della polizia, a cui sono state affidate le indagini coordinate dal sostituto procuratore Celano. Sul posto sarebbero stati trovati 5 bombe fossoli di pistola calibro 22, ma solo un proiettile sarebbe andato a segno, un colpo mortale alla tempia. Naturalmente aggiornamenti sia sui nostri canali social che nei nostri prossimi spazi informativi, quando si avranno ulteriori particolari per quanto riguarda la dinamica e lo sviluppo delle indagini. Diamo subito uno sguardo ai giornali locali di oggi, ai principali titoli che troviamo. Raid dai vigili, scatta la denuncia, identificato dalla polizia municipale grazie alle telecamere uno dei due ladri, aveva già altre condanne. L'apertura della Nazione: una settimana fa si erano introdotti negli uffici del comune a Porta al Prato, a Firenze, che ospitano la cosiddetta control room, mentre c'è la questione degli atti vandalici che non cesse delle spaccate nella zona tra Piazza Vittorio Veneto e Porta al Prato, notizia che viene richiamata sulla Prima di Repubblica. Ancora spaccate, finestrini rotti, alle auto in sosta, marcia di protesta. La Repubblica apre però con l'ex fabbrica rifle del Mugello, clinica, ambulatorio e un hotel. Il maxi progetto proposto dai privati alla regione, l'incontro con il governatore, la mediazione di Nencini. E poi c'è la questione dei temporali in arrivo, scatta l'allarme in mezza Toscana, ne parlavamo con Bartolini. Ultima notizia che riprendiamo dal Corriere Fiorentino, che come di consueto il lunedì è dedicato alla Fiorentina: una notte da leoni, rigori parati, il gol spettacolari, al Franchi succede di tutto, Milan battuto, decidono Adili, Gudmundsson e super De Gea, ma di taglio basso, dicevamo, la notizia di cronaca delle spaccate ancora in piazza Vittorio Veneto. Il bilancio della notte tra sabato e domenica parla di 5 macchine con i finestrini in frantumi. Dusty crews with needle in between. We looked at pictures in those punk rock magazines. We've got those dusty crews and plastic tambourines. Don't let those gray skies pin you down. Take a sip, rearrange the things we found. Kick it up, a punk rock star, raise a blaze and really loud. A car crash and broken glass, pretty soon we had a sound. The drum machines are feathered leaves, no one ever comes around. Let those gray skies pin you down. And we were talking about those midgets of the reefs. And we were talking about that needle in between. 8 e 12 minuti, abbiamo anticipato di qualche minuto Tommaso Ciuffoletti, non me ne vorrà, buttiamola in politica la puntata di oggi. Ben trovato, buongiorno Tommaso.
Ciao Chiara, buongiorno, buongiorno.
Allora, dicevamo fatti, tendenze, vizi e vezzi della politica locale, non lo ripetiamo perché insomma il sottotitolo che si è adeguato al cambiamento post elezioni amministrative della scorsa stagione vede un'evoluzione che ci porta questo lunedì anche a Pontida, la Santa Alleanza dei Patrioti Antimigranti, quest'ulteriore virata a destra del Carroccio prevedibile, ma come la valuti?
Allora, io sono un grande fan di Pontida, l'ascolto perché allora, si può dire che è un contesto, insomma Radio Radicale trasmetteva spesso in diretta tutti i meeting di Pontida, ma dai tempi della Pontida di Bossi, con tanto di rito sacro, con l'acqua del Po, e oggettivamente io subivo il fascino perverso, ognuno ha le proprie, come dire, debolezze, e io c'avevo quella. E devo dire effettivamente nel corso degli anni, quella manifestazione in cui viene fuori un po' l'anima più profonda, un po' di pancia della Lega, è andata anche peggiorando nei suoi toni, perché se inizialmente c'erano quelle robe un po' da il tipo con l'elmo, con le corna, che si pensava essere il discendente della civiltà nordica, ecco, oggi siamo andati verso un filone un po' diverso anche in termini proprio di espressioni di pancia. Poi non è che a tutto si debba trovare una ragione, a volte se uno fa un rutto non è che ci devi trovare dietro qualche ragione sociologica, è semplicemente che stava digerendo, e lì di rutti se ne sono sentiti. Però oggi c'è, diciamo, forte la logica del leader assediato, quel populismo becero e anche cattivo, e forse appunto sul tema migranti è dove la vicenda assume contorni anche umanamente meno come dire, comprensibili. Pur essendo un'espressione di popolo, pensa che quando Orban è salito sul palco per fare la sua prolusione, in cui il passaggio centrale era quello di prendere i migranti e portarli a Bruxelles come fossero delle cose, quindi diciamo l'idea di fondo, ecco, è questa, è partito un coro dal pubblico: riprenditi la Salis. Ora, con tutto che anche il tipo che aveva l'elmo con le corna non fosse esattamente il più simpatico, però il tipo con l'elmo con le corna, forse il coro riprenditi la Salis non sarebbe arrivato a farlo, è andato un po' peggiorando, ed è un po' un'espressione della società a cui si rivolge la Lega.
Veniamo invece Tommaso all'altro scenario, quello del centro-sinistra, in cui questo campo largo davvero è messo a dura prova già al suo nascere. Leggiamo un patto Project KN, il PD prova a ricucire con i 5 Stelle, ma il campo largo in Toscana ora è una via stretta. Abbiamo concluso la settimana con l'out di Alleanza Verdi Sinistra e 5 Stelle verso il PD, con un Fossi che nuovamente, che peraltro avremo alle 9 in onda nei nostri studi, poi anche su questo ti solleciterò, prova a riportare i contenuti della condivisione programmatica, ovvero il patto Project KN per quanto riguarda la reindustrializzazione dal basso, che vede una condivisione anche con i 5 Stelle. Ma qui si cerca, e soprattutto il segretario Fossi, che tu con il quale solidarizzi, no, per lo sforzo, prova a riportare i contenuti, ma sarà uno scenario fattibile? E soprattutto, pare davvero che su contenuti si possano trovare quadri che a livello di equilibri politici e di tavolini a cui partecipare non si raggiungano?
Allora, senza dubbio il tentativo di Fossi è interessante, importante da un senso, però non dimentichiamoci neanche che quella Lega di cui parlavamo prima, quella Lega di Salvini, non la Lega di Bossi, è quella con cui giusto appunto il governo è stato al governo il Movimento 5 Stelle nella persona di Conte. Di fatto Salvini oggi va a processo per open arms nella sua funzione di ministro di un governo che era quello di Conte, che è stato in carica fino al 2019. Però ecco, è stata una stagione in cui a volte non ci dimentichiamo che oggi a dare gli out al campo del centro-sinistra è chi ha governato fino a ieri con quello. Poi lasciamo fare, certo, dopo c'è stato il governo Conte bis, c'è stato il governo Draghi, ce lo ricordiamo tutte, però ecco, quello lì era un governo con un'espressione molto più politica e che operò anche politicamente in una direzione. Conte oggi è in una situazione ovviamente diversa da allora, attraverso un sommovimento interno dovuto anche alle frizioni con il fondatore del movimento, che è Beppe Grillo. Secondo me, per come la vedo io, oggi l'obiettivo di Conte in questa logica di coalizione è di indebolire il più possibile Schlein, perché di fatto è dove gioca la sua concorrenza interna in maniera più sentita, ed ovviamente tutte queste come dire, tensioni rivolte che hanno, no, come obiettivo lontano il movimento di Renzi, il suo partito Italia Viva, ma che chiamano in causa direttamente il PD, mettendo in difficoltà volta a volta che sia il segretario nazionale o quello regionale o quello locale. Devo dire, Fossi, cercando di vincolarsi, no, da una situazione molto scomoda evidentemente per lui, facendolo in questo modo, partendo da un tema importante, ponendo a questo punto anche la responsabilità per ciascuno la propria e non gettando la propria addosso a quella degli altri, di prendere una posizione su un tema sul cui evidentemente giocare a melina o giocare a scaricabarile non avrebbe molto senso, secondo me fa una cosa giusta.
Invece Gianni fa una cosa giusta, ormai insomma circola come sua mossa da settimane questo impegno verso un listone civico, Gianni presidente, che raccolga tutte le anime moderate, e c'è chi già lo definisce un listone rifugio anche per i renziani.
Gianni, secondo me, sta vivendo momenti di particolare paranoia, no? Dopo un'estate in cui era sempre a farsi vedere al grido di ricordatevi che ci sono io, adesso è nella fase mettiamo anche che qui le cose si mettano male. Io nel frattempo l'idea di una lista civica, una lista del presidente, una lista diciamo non connotata in maniera esplicita politicamente, all'interno della quale poter far confluire anche candidature che avessero a non essere accettate per accordi tra i partiti, me la preparo, o comunque ci ragiono su. È una, come dire, è una mossa un po' così, figlia di una, più che altro segnala, ecco, secondo me, una sentire qualche scricchiolio di troppo da parte del presidente sulla sua figura, sulla sua posizione. Quindi non un bellissimo segnale, azione, come dire, politicamente nella logica posso capire il senso di questa cosa, ma di fatto è un segnale di poca fiducia che le cose filino lisce.
I consigli di Dario Nardella, europarlamentare, già sindaco di Firenze alla sinistra, che nei giorni scorsi hanno riempito le pagine del Riformista, cara sinistra, se vuoi la pace, più coraggio e coerenza su Israele e Ucraina, invece come lo leggi questo nuovo, diciamo, spirito di Nardella, che anche nei nostri studi, peraltro lunedì scorso, ha raccolto la sfida nei tuoi confronti o comunque lanciata sulla sua competenza in materia enologica, proponendo una trasmissione in vigna con te, Ciuffoletti?
Allora, la trasmissione in vigna secondo me viene divertente, anche perché Nardella, non so se lo sapete, ma ha una parte di famiglia che effettivamente coltiva l'uva e fa vino in Puglia, quindi diciamo che non è esattamente scevro da competenze in materia, quindi potrebbe essere divertente. Quanto all'intervista sul Riformista, ecco, l'altra volta noi avevamo parlato di una possibile, nelle scorse puntate, di una possibile corrente nardelliana all'interno del PD, ecco, se non ne avevo ben chiaro, diciamo, i riferimenti, diciamo, politico-culturali, perché poi è vero che le correnti hanno spesso il fine di muovere, come dire, l'interesse di un gruppo, però a volte è anche giusto e legittimo che si rifacciano a una visione politico-culturale di riferimento. Mi pare da quella lunga intervista che tratta temi molto diversi anche fra loro, no? Dalla politica estera, quella economica, insomma, da una bella pennellata generale, che sia un po' un quadro che si direbbe ma voglio essere crudele, è anche un po' un campo un po' lasciato orfano da Renzi all'interno del PD. Ora, dire questa cosa a Nardella e fargli rizzare i capelli, ben peggio che dirgli che stava vendemmiando il pino nero anticlassico, però come dire, se leggo i riferimenti politico-culturali che si tratteggiano in quell'intervista, fa riferimento ad un'area del PD che con l'uscita di Renzi è rimasta un po' orfano, un po' orfana, che secondo me ha tutto il diritto di starci nel PD, perché è un'area, no, chi la chiamerebbe più riformista, chi la chiamerebbe più liberale, poi le parole e l'etichetta, ognuno dia le sue, però che secondo me ci sta e può aver senso anche andare a coprire, ovviamente con un atteggiamento che è quello di Nardella.
E poi lo fa da una posizione insomma di forza, non solo per l'esito elettorale, ma insomma anche per l'incidenza del suo ruolo anche come riferimento all'interno del partito adesso. E ricordiamo, mentre imbastiremo questa trasmissione in vigna, che Nardella è anche coordinatore dei socialisti europei nella Commissione Agricoltura al Parlamento appunto a Bruxelles, quindi magari questa trasmissione potrebbe anche essere laboratorio per nuovi spunti anche propositivi. Davvero un flash, perché siamo in conclusione, vogliamo chiudere con uno spazio dedicato in Newsline anche alla crisi della moda, ai licenziamenti alla FCM, notizia doccia fredda che abbiamo raccontato venerdì e che approfondiremo tra poco. Ma abbiamo iniziato, Tommaso, con la destra, finiamo con la destra però a livello locale. Bene, pare, poi mi dirai anche tu che sentimento hai rispetto a questo, che dopo la campagna elettorale sia tornato un po' in letargo Schmidt. Forse non solo lui, ma c'è, ma non si vede. Bambagioni forse è uno dei più attivi ancora.
Sì, Bambagioni, perché appunto è stato candidato ed è stato eletto lì. Però parlando invece proprio del centrodestra e anche dei suoi, diciamo, maggiorenti locali che poi conosciamo, beh, mi pare che se facciamo una trasmissione in vigna con Nardella, con loro facciamo chi l'ha visto, perché di fatto il deserto, spariti. Poi può darsi mi sbagli io, però ecco, io te la butto lì.
L'onorevole Bergamini oggi sarà in Toscana, sarà a Firenze con Stella. Sì, Marco Stella forse come referente di Forza Italia uno dei più attivi, però ecco, manca forse tutto quello che ci si poteva aspettare, ma naturalmente non ne usciamo stupiti, perché la campagna elettorale enfatizza, no? Poi dopo le reali dimensioni le si vedono subito. Bravissimo. Dopo vabbè, comunque insomma in questo letargo uno si augura che sia stagionale, anche perché l'opposizione, una sana opposizione, è sempre
sì,
positiva, ecco, anche nel raccontarla ai nostri microfoni. Tommaso, ci risentiamo lunedì mattina allora, buona giornata.
Grazie Chiara, un abbraccio, ciao.
E alle 8:24 minuti abbiamo un po' modificato l'ordine dei fattori, perché in apertura FCM, l'avvertenza e la mobilitazione che c'è alla luce dell'annuncio dei licenziamenti dei giorni scorsi, volevamo affrontarla e lo facciamo in Newsline salutando Maurizio Garofano, FIOM CGL, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Allora Garofano, innanzitutto l'annuncio di un presidio anche abbastanza all'impronta avvenuto appunto nei giorni scorsi, perché vogliamo ridefinire brevissimamente i termini dei fattori rispetto ai 18 lavoratori della FCM di Campi Bisenzio.
Sì, abbiamo imbastito, come dire, un presidio all'improvviso, per come è stata improvvisa la doccia fredda, come veniva detto giustamente poco tempo fa. È l'unico modo che abbiamo per tenere alta l'attenzione su un'azienda che effettivamente sì, una crisi c'è, ma è una crisi generalizzata in tutto il settore, ma diciamo che non siamo abituati, quindi contrastiamo e contrasteremo tutte le scelte che ha fatto l'FCM, che potrebbero essere, no, anche un domani una minaccia per tutti gli altri, perché assolutamente non è il modo di gestire le crisi in quel territorio, ma in qualsiasi altro.
A questo proposito, davvero fa preoccupare, fa risuonare molti echi inquietanti la vicenda FCM, non solo naturalmente perché tiene sospese le vite lavorative e anche le conseguenze sociofamiliari dei 18 dipendenti, ma perché si parla di un contesto, il settore moda, in fortissima sofferenza, con uno scenario, quello di una multinazionale proprietaria che insomma potrebbe davvero far pensare a uno svuotamento all'interno della fabbrica, scenario poi che sul territorio di Campi, insomma, l'ex GKN ce lo ricorda ogni santo giorno, non è così peregrino, ecco, insomma, i tentativi sono tanti di svuotamento sul territorio della Piana.
Sì, esatto, diceva bene, essendo una crisi forte, che purtroppo probabilmente i segnali che abbiamo davanti non sono troppo positivi, per questo motivo abbiamo chiesto unitariamente CGL, CISL, UIL, anche ai tavoli nazionali, anche con il Ministero, anche con il MIMIT, un tavolo permanente per chiedere delle risposte e per intervenire anche su quelli che sono gli unici strumenti a salvaguardia di quell'occupazione, tant'è che abbiamo pensato di chiedere anche strumenti, ammortizzatori sociali, risorse nuove. Non è un solo settore in crisi, non sono solo metalmeccanici, ma è tutto il mondo anche del tessile, delle pelletterie, eccetera. E quando lei diceva che il timore è quello che si svuotino le fabbriche, non solo CKN, ma ora stiamo vedendo altri fenomeni, perché abbiamo la sensazione, abbiamo il dubbio, la paura e il terrore che anche come in CKN, in FCM, possa accadere la stessa cosa, perché quelli sono lavoratori che il venerdì 13 settembre uscirono dalla fabbrica lasciando anche delle cose, dei prodotti da finire per evadere, perché ricordo che l'azienda si è automessa in liquidazione volontaria, e quel lavoro là, se qualcuno lo vuole evadere, lo deve finire, e quelli a nostro avviso devono essere lavoratori, ma da quel giorno non sono più entrati in fabbrica. Quindi io mi chiedo anche il liquidatore, gli chiedo pubblicamente di darci delle risposte, perché almeno che lì dentro non sia stata portata roba all'esterno, quei lavoratori non hanno più messo piede in fabbrica, perché allontanati dall'azienda stessa.
Questo è bene raccontarlo, sottolinearlo, ribadirlo, e naturalmente sempre riflettori e microfoni accesi su Controradio per aggiornare sulla vicenda. Grazie a Maurizio Garofano, Fiam CGL, per essere stato con noi. E 29 minuti, siamo a ridosso del GR di Popolare Network. Newsline naturalmente tornerà subito dopo con aggiornamenti e approfondimenti di carattere locale, però leggiamo una notizia dal televideo che sicuramente verrà approfondita dai colleghi di Milano. Cisgiordania, l'esercito israeliano attacca Jenin. L'agenzia di stampa palestinese Wafa riporta che l'esercito israeliano ha preso d'assalto all'alba la città di Jenin in Cisgiordania. Diamo subito, quindi attendiamo di dare la linea a Popolare Network per ulteriori aggiornamenti. Noi torniamo in Newsline subito dopo, rimanete naturalmente su Controradio.
Buongiorno, le notizie di Popolare Network. A un anno di distanza Israele oggi commemora le vittime dell'efferato attacco di Hamas del 7 ottobre che ha causato in totale la morte di 1200 persone. Celebrazioni sono in corso nel kibbutz di Reim dove si svolgeva il festival musicale di Nova. Teatro di uno dei massacri dei miliziani è divenuto uno dei luoghi simbolo dell'attacco. Le autorità israeliane ritengono che nelle mani di Hamas ci sia ancora un centinaio di ostaggi, 64 dei quali potrebbero essere vivi. Poco fa è stata annunciata la morte di uno di loro, si tratta di Idan Shtivi, 28 anni, sarebbe stato ucciso un anno fa, ma il suo corpo è da allora a Gaza.
E ad un anno dall'attacco di Hamas, i fronti di guerra aperti da Israele sono due, a Gaza e in Libano. Nella notte aerei da caccia israeliani hanno nuovamente bombardato la periferia meridionale di Beirut, provocando enormi esplosioni. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che almeno 12 persone sono rimaste uccise, tra queste anche alcuni bambini. L'esercito israeliano ha bombardato anche la striscia di Gaza e ha colpito l'ospedale di Al-Aqsa nel centro dell'enclave, ferendo almeno 11 civili, erano sfollati che vivevano nelle tende all'interno della struttura. 42.000 le vittime in tutta la striscia di Gaza nei 12 mesi di conflitto. L'ONU oggi ha ricordato il primo anniversario degli attacchi di Hamas e ha invitato i leader mondiali a porre fine alle sofferenze inimmaginabili in Medio Oriente.
La politica italiana si apre oggi una settimana che potrebbe dire qualcosa in più sulla manovra. Oggi alla Camera è prevista una serie di audizioni sul piano strutturale di bilancio, verranno sentiti diversi soggetti tra cui i comuni, le regioni, la Banca d'Italia, l'Istat e la Corte dei Conti. I problemi legati alla manovra turbano la maggioranza in questi ultimi giorni, soprattutto dopo le parole di Giorgetti che aveva preannunciato sacrifici per tutti. Ieri a Pontida il ministro dell'Economia ha voluto precisare le sue affermazioni, so a chi chiedere questi sacrifici, ha detto, rassicurando la platea leghista. Ad agitare però gli alleati c'è anche la partita sulla Corte Costituzionale, domani si vota l'elezione di un nuovo giudice membro e Meloni intende blindare questo voto in modo tale da blindare così la consulta in vista delle riforme e dei referendum.
Ripuliremo il paese da tutti i corrotti e cospiratori, così il presidente Kais Saied ha commentato i primi risultati delle elezioni che lo dovrebbero confermare presidente della Tunisia. I dati definitivi della commissione elettorale arriveranno nelle prossime ore, ma secondo gli exit poll il presidente uscente avrebbe ottenuto quasi il 90% dei voti. I due candidati rivali tuttavia hanno dichiarato di non riconoscere l'esito dei sondaggi letti ieri sera sulla televisione nazionale.
Infine il tempo per le prossime ore: al nord e al centro la giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso, anche coperto, piogge diffuse sul nord-ovest e sulla Toscana, sereno invece al sud. È tutto, le notizie tornano alle 9.30, buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e 2 km di coda tra Firenze Nord e Firenze Peretola verso Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze e in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena Firenze invece code a causa di lavori tra Impruneta Greve in Chianti e San Casciano in direzione Siena, da segnalare anche code per traffico intenso tra Impruneta Greve in Chianti e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Si ricorda inoltre che la 1 panoramica rimarrà chiusa per lavori dalle 10 di stamattina fino alle 8 di domani tra Pian del Voglio e l'allacciamento con la 1 direttissima verso Roma. Città di Firenze per nuovo allaccio alla rete idrica da oggi fino al 16 ottobre, restringimenti di carreggiate in via della Mattonaia e senso unico da via Giordani in direzione via Niccolini. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
ed il Green Tech, tecnico superiore per l'innovazione delle costruzioni. A Firenze il corso per diplomati da 18 a 34 anni che garantisce una formazione professionale dal sicuro sbocco lavorativo. 980 ore in aula e 820 in azienda per formare la figura che opera in fase di analisi, progettazione e realizzazione delle costruzioni con competenze di edilizia ma anche digitali finalizzate all'innovazione e sostenibilità. Iscrizioni entro il 18 ottobre. Info 055 46 25 035 e info@scuolaedile.fi.it.
Controradio.
I 40 minuti, torna Newsline su Controradio dai nostri studi. Mi ha raggiunto Raffaele Palumbo, buongiorno.
Bentrovati, come facciamo di lunedì con il nuovo palinsesto, diamo uno sguardo approfondito su quello che accade in un'area importante che è quella della Piana, con notizie dalla Piana. Stiamo parlando della nostra collaborazione con pianonotizie.it per cercare di tenere sempre un focus su una zona, tra l'altro anche in questo momento dell'anno, particolarmente sensibile dal punto di vista ad esempio del rischio idrogeologico. E a questo proposito c'è la questione dei consorzi di bonifica che sono andati al voto, cosa che fino a qualche tempo fa avrebbe veramente interessato pochi addetti ai lavori e che invece adesso in qualche modo è motivo di grande attenzione, soprattutto dopo un anno, dopo che cittadini e imprese sono tra virgolette ancora sott'acqua. Pier Francesco Nesti, pianonotizie.it, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a voi, è l'occasione prima di iniziare anche per festeggiare un attimo i 100 anni della radio, se mi consentite, di fare gli auguri a voi che fate questo lavoro con questa splendida emittente.
Grazie Pier Francesco, perché come sai non amiamo molto lodarci o autocelebrarci.
Mi sembrava giusto.
Grazie. Li accettiamo, li prendiamo davvero volentieri e rimandiamo la palla a una piattaforma, quella vostra online, che davvero capillare sul territorio della Piana e che ha trattato e sta seguendo naturalmente, come diceva Raffaele, anche questa tornata elettorale sconosciuta ai più, che però ha in sé enormi priorità in termini di esigenze per il territorio e anche una sorta di battaglia politica interna.
Assolutamente sì, come diceva Raffaele, ci stiamo avvicinando a quello che è un anno dall'alluvione dell'anno scorso, e queste elezioni per il rinnovo dei consorzi di bonifica, in particolare qui nella zona della Piana il consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, ha assunto un significato sicuramente particolare. Basta guardare i numeri rispetto all'ultima tornata elettorale, se così la possiamo definire, di 5 anni fa. Sono andati a votare più tre volte le persone avevano votato allora. E come dicevi giustamente anche te, Chiara, ne è stata anche una battaglia politica, un prese di posizioni fra le due liste che erano in competizione, soprattutto negli ultimi giorni hanno acceso un po' i toni, più da una parte che dall'altra, se mi è consentito. Un'elezione che fino a 5 anni fa probabilmente sarebbe passata sotto traccia, questa volta è finita più di un'occasione alla ribalta della cronaca.
Che equilibri si possono fotografare a questo punto, a fronte del fatto che comunque i cittadini hanno maturato, e questo è oggettivo, lo abbiamo anche potuto riscontrare, una certa diffidenza e anche delegittimazione nei confronti di questi organi, di questi soggetti spesso e volentieri accusati di essere solo dei poltronifici costosi sostanzialmente?
Io penso che al di là di chi abbia vinto sia questa la battaglia più difficile da affrontare. Noi lo abbiamo visto in questo anno di cronaca, di resoconti, di storia dal territorio, dopo quanto è successo nel novembre dell'anno scorso, le persone non hanno più molta fiducia nelle istituzioni, a prescindere dal ruolo che si ricoprono, sia il consorzio di bonifica o gli enti pubblici. Sta a loro adesso dare una svolta importante in tal senso per riacquistare la fiducia persa.
Vedremo quello che accadrà, perché naturalmente lo vedremo a breve. Andiamo veramente verso una stagione, le previsioni del tempo per esempio questa settimana parlano abbastanza chiare, lo vediamo da questa mattina. Cercheremo soprattutto di capire se questo paese deve vivere in un continuo stato di emergenza, come se tutte le volte ci trovassimo di fronte a fenomeni del tutto nuovi e del tutto inediti. Questo riguarda il mondo della scuola, riguarda il mondo del rischio idrogeologico e di una situazione che rimane irrisolta sul territorio della Piana. Cioè, qui siamo ad aver paura senza aver risolto quello che avevamo alle spalle.
Esatto, hai fatto la sintesi perfetta con queste ultime tue parole. Purtroppo è così. Vuoi che sia per una mancanza di fondi, vuoi che sia per una mancanza di idee, non lo so e non spetta a me dirlo. Però basta aprire i social, dandogli ovviamente la giusta importanza e la giusta rilevanza, e vedere quello che dice la gente. Ha paura e sembra che non sia stato fatto niente. Sicuramente non è così. Però la gente vive sempre nel terrore che appena piove un po' di più possa ripetersi quello che è successo un anno fa.
C'è anche una bella notizia di cui parlare, Chiara, tutto sì, sommato.
Sì, sì, ci spostiamo a Signa, un occhio di riguardo in termini, anche qui il tema non è proprio scollegato, di rigenerazione, riqualificazione urbana, rinascita, perché parliamo di un immobile importante per Signa e non solo, ovvero Palazzo Ferroni, una riqualificazione che vedrà davvero una nuova vita per questo edificio che sorge nel centro del paese.
È un edificio storico che in passato, ora non ricordo di preciso quando, ma ha ospitato anche gli uffici del comune, cioè era la sede del comune, scusate, che era caduto nel degrado poi con il passare del tempo, e che ora sarà al centro di un intervento di riqualificazione in modo che possa diventare, così come è definito, un ospedale di comunità. 10 posti letto, per un intervento di circa poco più di 3 milioni, con l'ASL a gestire tutta l'operazione. È stato presentato l'intervento nei giorni scorsi dal sindaco di Signa Giampiero Fossi e dal presidente della regione Giani. Una struttura che potrebbe dare delle risposte a tutti quei bisogni, a tutte quelle necessità della cittadinanza, non solo di Signa ma anche dell'area metropolitana, che dal punto di vista sanitario, quando chiaramente non si tratta di casi particolarmente urgenti.
Ecco, sì, perché anche nel post alluvione sottolineavamo con i cittadini della Piana quanto ci fosse l'esigenza di strutture, soprattutto di spazi per la messa a servizio dell'area fiorentina nord-ovest in ambito sanitario.
Sì, io allargo un po' il campo perché al momento della presentazione parlavano di 30 ospedali di comunità che starebbero nascendo e di 70 case di comunità. Quindi potrebbero essere anche queste tutte risposte ai bisogni della cittadinanza. Certamente, come diceva giustamente prima Raffaele, bisogna vedere se poi ci sono anche le risorse per poterli realizzare.
Pier Francesco Onesti, approfittiamo del collegamento di oggi, giusto un altro focus al volo, ma sappiamo quanto ti occupi anche del territorio di Campi Bisenzio. Veniamo dall'intervista a Garofano per quanto riguarda i 18 licenziamenti all'FCM. Che impressione hai rispetto a questo? Potrebbe essere davvero un domino che si riversa sulla piana della crisi del settore moda, ma anche della gestione delle multinazionali che svuotano dall'interno le fabbriche del territorio?
Ma come ho scritto anche nei vari pezzi che ho fatto, è purtroppo una scena che si ripete. Il settore moda sta vivendo un momento drammatico. Parlando con i vari rappresentanti dei rispettivi sindacati, non solo con Garofano, è emerso un quadro della situazione particolarmente critico. Sì, io non ho la sfera di cristallo, certamente non è una bella situazione quella che si sta vivendo dal punto di vista del lavoro in questo territorio. Abbiamo visto l'esempio della CKN che ha fatto storia, vediamo queste realtà più piccole ma che comunque rappresentano un posto di lavoro per tante persone e che da oggi si ritrovano a casa.
Grazie per il momento, ci risentiamo lunedì prossimo, Pier Francesco Onesti.
Grazie a voi, buona giornata.
E
buona
grazie
giornata
a piananotizie.it.
Alle 8:52 minuti, diamo il buongiorno col sottofondo di Emily and the Sniffers, dunque una figura femminile quanto mai di riferimento del panorama musicale. Vorremmo che figure giovani di riferimento arrivassero anche sullo scenario politico, anche locale, ma non solo, attraverso per esempio Prime Minister, seconda edizione. Viene aperta l'iscrizione, già aperta, si concluderà nei prossimi giorni, poi daremo i particolari, c'è tempo fino al 10 ottobre. Salutiamo Isabella Mancini di Nosotras e Casa delle Donne, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per lo spazio.
Buongiorno, buongiorno Isabella. Come diceva prima Chiara, la seconda edizione, sono aperte le iscrizioni di Prime Minister, un progetto della Casa delle Donne a Firenze con molte partner, che è un progetto, come dire, per offrire una scuola di formazione di politica, ma non solo, mi verrebbe da dire, si parla di leadership, di cittadinanza attiva e di empowerment femminile, di inclusione. Stiamo parlando di ragazze molto giovani.
Esattamente, ragazze molto giovani che sono spesso e volentieri già attive, il target va dai 14 ai 19 anni, quello per Prime Minister. Lo scorso anno abbiamo avuto una ventina di ragazze che hanno portato avanti il percorso, quest'anno vogliamo ripetere l'esperienza. Tra l'altro il 18 ottobre ci sarà uno degli eventi proprio realizzato, pensato e programmato con le studentesse di Prime Minister alla Casa delle Donne all'interno del festival sulla transizione ecologica. Per quanto riguarda la scuola, è l'occasione di avere un percorso guidato con quelli che sono i massimi esperti a livello nazionale sui temi più importanti, ma si va veramente dall'ambiente a quelle che sono le nuove tematiche sull'affermazione dei diritti, e questo ci permette di poter dare informazione, di poter costruire valore, ma soprattutto costruire un gruppo di riferimento sodale tra loro, che possa radicare poi sul nostro territorio una consapevolezza differente rispetto a quella che è la partecipazione attiva dei giovani e delle giovani in modo particolare al cambiamento che è necessario. Prima parlavate di lavoro e di come il mondo del lavoro appunto ci sta cambiando esistenza. Ecco, sicuramente avere delle donne capaci di leggere i fenomeni, di essere partecipi attivamente a quello che accade nella nostra comunità è un valore aggiunto estremamente importante. Un sabato al mese, per 10 sabati, affronteremo tematiche molto molto differenti, dal valore dell'istituzione ai diritti civili, anche con la partecipazione delle leader locali da questo punto di vista, e quindi anche delle donne che già sono impegnate nei vari fronti, sia quelli istituzionali che quelli politici, fino alle scienze, all'educazione e alle varie materie che possono essere trattate.
Dicevamo la seconda edizione, possiamo dunque fare con te una considerazione anche di bilancio rispetto all'edizione pregressa. Peraltro due delle esponenti, delle corsiste, diciamo, di Prime Minister nella sua prima edizione hanno partecipato alla maratona elettorale di spoglio delle amministrative, cercando insomma di analizzare e raccontare anche la loro esperienza di partecipazione. Grazie a voi, che tipo di impressione hai avuto anche giornalisticamente, Isabella, insomma, anche rispetto alla tua esperienza sul fronte della conoscenza già e soprattutto dell'impegno e della voglia di avere strumenti per poter incidere di queste ragazze?
C'è una grande voglia di essere informate, ma ancora manca un pezzettino, la voglia di mordere il mondo intorno. Sono estremamente giovani, quindi il tempo c'è tutto per prendersi lo spazio, ma forse un po' questa è una visione che abbiamo lasciato da adulti, che serva sempre l'introduzione di qualcun altro. Quindi il tempo che necessitano queste ragazze poi di prendersi lo spazio, la sedia, dove sopra magari c'è a sedere qualcuno un po' più agile rispetto ai loro tipi di percorso, ci vuole ancora un po' di tempo. La leadership è sicuramente un elemento fondamentale anche del percorso di Prime Minister, ancora l'educazione alle donne, alle ragazze, alle bambine è fatta secondo un'affermazione di stereotipi che non ci vede protagoniste, anzi quando siamo protagoniste di quel che muoviamo e quello che ci accade intorno, spesso e volentieri veniamo identificate come arroganti, come prepotenti, quindi con elementi che sono squalificanti, no, della nostra presa di posizione. Invece la nostra autodeterminazione passa anche dalla possibilità di prendere questi spazi. Quindi sicuramente quel che c'è è la voglia di essere presenti, di essere anche in modo estremamente competente, con numerose conoscenze e approfondimenti sulle varie tematiche, ma allo stesso tempo manca ancora un po' di mordente. Speriamo appunto di fare spazio all'interno di questo percorso a tutte quelle certo. ragazze che hanno voglia di costruirselo anche poi in futuro.
Però oltre al mordente, come dire, quello che voi portate, cioè la cosa probabilmente più importante riguarda proprio un portato femminile all'interno del tema del potere che può investire anche il mondo maschile. C'è una questione culturale prima ancora che politica, cioè noi dalla Thatcher a Indira Gandhi, da Benazir Bhutto a Margaret Albright piuttosto che a Condoleezza Rice, abbiamo avuto delle donne che hanno esercitato il potere in un modo che dire maschile è dire veramente poco. Le donne in politica sono molto tollerate se fanno gli uomini, diciamo così. Qui voi insegnate altro, se ho capito bene.
È un dibattito estremamente importante, ma un altro valore che ha l'esperienza di Prime Minister è poter fare questo dibattito non all'interno di quelli che sono appunto degli schemi mediatici, per i quali la brevità dei tempi o dà ragione a me o dà ragione a te, quindi non c'è l'approfondimento, l'analisi, quello spazio di approfondimento, di analisi e di riflessione anche sui ruoli della politica, delle donne, chi la fa effettivamente, quali sono gli alleati e le alleate che si portano avanti, perché una politica femminile vuol dire una politica di inclusione, una politica che è capace di dare lo spazio necessario a tutti e a tutte per quelle che sono le competenze, le capacità e le proposizioni. Poi un altro modello di leadership, proprio un altro modello anche di gestione del potere, che forse ancora non è declinato nel dettaglio fino all'ultimo millimetro, che sicuramente lo fa all'interno di un contesto generale estremamente complesso, estremamente difficile e estremamente retrogrado da questo punto di vista. Ma non ci facciamo certo scoraggiare da quello che è il panorama che abbiamo intorno, le donne che ci hanno preceduto noi per l'affermazione dei diritti che oggi possiamo permetterci di esercitare e non ci consentono di lasciare il colpo così facilmente. Ma dicevo, è lo spazio pubblico, fare delle cose di persona insieme in uno spazio pubblico, in un contesto di condivisione. Non c'è una predisposizione di un argomento specifico, ma è la modalità con cui si affrontano queste tematiche, insieme, riflettendoci e costruendo quelle che sono le expertise necessarie per affrontare un mondo così complesso.
Primeminister.it, iscrizioni aperte fino al 10 ottobre, basta compilare il form che troverete appunto sul sito di riferimento, ulteriori informazioni anche su controradio.it. Grazie Isabella Mancini, grazie per queste informazioni e speriamo davvero di avere nostri ospiti, queste giovani partecipanti di Prime Minister, che saranno sicuramente un contributo anche per il confronto rispetto a quella che è la loro percezione, ma via via anche nel percorso rispetto agli strumenti di questa cassetta degli attrezzi dell'empowerment al femminile di cui le doterete. Buona giornata.
Grazie Isabella Mancini, buona giornata a te. Sono le 9 in punto, lunedì 7 ottobre, restate con noi perché tra pochissimi secondi saremo in diretta anche in video sui nostri canali social con la Controradio Web TV con l'onorevole segretario regionale del Partito Democratico Emiliano Fossi. Restate con noi.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Vehicles of Tradition in Italian Philosophy con Brian Copenhaver. Uno sguardo da fuori sulla filosofia italiana e sulla sua storia con un suo importante interprete dalla University of California.
Mercoledì 9 ottobre dalle 15.30 a Firenze a Palazzo Strozzi presso l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Ingresso libero. Evento nell'ambito delle attività del Centro di Ricerca sulla Filosofia Italiana. Info, pagina Facebook Centro di Ricerca sulla Filosofia Italiana e centroricerca.filita@iris-firenze.org.
Ellen Frankenthaler. Dipingere senza regole. A Palazzo Strozzi la più ampia retrospettiva mai organizzata in Italia, dedicata a una delle artiste più rivoluzionarie del XX secolo. In mostra grandi tele, opere su carta e sculture, in dialogo con il lavoro di grandi artisti contemporanei come Pollock, Motherwell, Rothko e molti altri. A Firenze, a Palazzo Strozzi, fino al 26 gennaio. Info palazzostrozzi.org.
Quest'anno il vaccino antinfluenzale e quello anti-Covid possono essere somministrati nella stessa seduta. Se hai più di 60 anni, parlane col tuo medico. Dammi un vaccino. Anzi, due. Campagna regionale di vaccinazione contro influenza e Covid. Per informazioni consulta la pagina regione.toscana.it/dammiunvaccino, anzi due.
Il GLU ti aspetta a Firenze, in Viale Manfredo Fanti 20, con tanta musica live, ottimi cocktail e una tessera per entrare quando, quanto e come vuoi. Vai su glufirenze.com, scopri il programma e tesserati online per evitare code all'ingresso. Sabato 12 ottobre, apertura stagione 2024-2025 con i Savannah Funk in concerto. A seguire DJ set di Michelle Davis.
Contro radio.
Bravo, 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 bravo.
Oh, let's rock. Oh, yeah.
Jesse!
Bravo chi ascolta.
Bravo.
Il pomeriggio di Controradio con Giustina Terenzi.
Bravo.
Che meraviglia.
Internet Festival 2024. La rivoluzione digitale parte dalla Toscana. Dal 10 al 13 ottobre Pisa si trasforma in una grande rete tra incontri, workshop e spettacoli. Parola chiave, generazione. Tra i big più attesi, Carola Frediani, Patrick Zaki, Carmen La Sorella, la scienziata Alessandra Asciutti, il robot Abel, il prof digital Elia Bombardelli, l'insegnante di inglese più famosa d'Italia Norma Cerletti, la scrittrice Giulia Blasi, il booktoker Victor Diamandis e tanti altri. Scopri di più su internetfestival.it. Stay tuned.
Contro Radio.
La newsline di Contro Radio. L'informazione prima di tutto.
Ascoltando Contro Radio.
Non perdere niente di ciò che accade. Contro Radio è transmediale.
Il Newsline su Controradio, naturalmente anche su Controradio TV. Ci spostiamo negli studi crossmediali per avere un approfondimento politico. Salutiamo subito il nostro ospite quest'oggi, il segretario del Partito Democratico della Toscana, l'onorevole Emiliano Fossi, ben trovato.
Buongiorno,
grazie di esserci venuto a trovare.
Grazie a voi.
Una riflessione che spazia dalla politica locale a quella nazionale. Vogliamo subito, segretario, iniziare con una riflessione su quello che ha visto e ascoltato da Pontida, questa ennesima, forse prevedibile ma sicuramente inquietante, nuova virata a destra di questa alleanza, santa alleanza dei patrioti di Salvini. Come la legge alla luce, insomma, di quelli che potrebbero essere gli scenari, non solo per il nostro paese?
Ma diciamo che un tempo Pontida la guardavamo anche con una certa curiosità, perché rappresentava anche un lato folcloristico del modo di intendere la militanza politica e quindi il leghismo di un tempo. Anche con, non dico con un certo grado di rispetto, ma insomma di considerazione, perché c'era un pezzo di militanza vera in quella forza politica. Quella della Lega di Bossi, di Maroni, distante, distantissima, ma c'era quell'elemento di politica e di passione, di militanza politica, e comunque in fondo ti faceva guardare con attenzione a quel mondo. Oggi no, oggi è scomparso tutto il folklore, anche quindi la parte un pochino più caratteristica che ti permetteva di fare qualche battuta, e il folklore ha lasciato spazio all'inquietudine e alla preoccupazione, perché quella è una cosa veramente, secondo me, inquietante e potenzialmente pericolosa. Si sono radunate le peggiori destre d'Europa, le peggiori destre d'Europa, nemiche dell'Italia, tra l'altro, perché noi tutti non dimentichiamo le parole sprezzanti sull'Italia del leader della destra olandese, piuttosto che di Viktor Orban, quando, diciamo, si tratta appunto di fare gli interessi nazionali, quando sommi nazionalismi e quindi interessi nazionali, viene meno naturalmente un'idea comune di comunità come quella che dovrebbe essere l'Europa, e lì c'era l'apoteosi di tutto ciò, condita appunto da toni di autoritarismo, di deriva anche a tratti neofascista, e quindi la guardo con molta preoccupazione, come la guarda, credo, ogni sincero democratico.
Cosa c'è di più patriottico se non di invitare qualcuno che parla male dell'Italia, diciamo?
Esatto.
Ma veniamo
alla... farlo al generale Vannacci questa domanda, per esempio, che mi pare fosse uno delle grandi star anche della donata di ieri. Rischia di essere un giochino pericoloso anche per la stessa Lega. Io non guardo mai in casa di altri, però mi pare che quello di giocare col fuoco poi alla fine rischi di scottarti, e secondo me quel tipo di tendenza a alimentare l'odio e comunque quei temi così pericolosi e così borderline, e avvicinando personaggi inquietanti appunto come possono essere quelli che ho citato poco fa, e anche personaggi che accarezzano una storia non troppo passata come fa il generale Vannacci, rischia di essere un giochino nel quale può bruciarsi la stessa Lega e può bruciarsi lo stesso leader della Lega, Matteo Salvini.
Grande divisione con il partito di Tajani, a questo punto dobbiamo dire, grandi problemi riguardo al referendum, ad esempio sull'autonomia differenziata, dove tante cittadine hanno risposto in maniera molto forte. Allora lì un centrosinistra unito si insedia, si come un incudine, e va a scardinare, alleandosi per le regionali, vincendo le regionali, andando alle elezioni, ribaltando le cose. Non è mai andata così. Hanno sempre prevalso le divisioni, e lei sta lavorando a quello che Dario Nardella qualche giorno fa, proprio da questi microfoni, ha chiamato il modello Fossi, in qualche modo, per quello che puoi guardare un patto pro GKN, un modo per stare intorno ai temi e dare vita a una cosa che viene giudicata morta, ovvero il campo largo. Cioè tutti in questo momento si affrettano a dire il campo largo è già morto, dice Conte, dice Renzi, eccetera eccetera. Come si tiene insieme tutta questa partita?
Il modello Fossi, se esiste, non è un modulo calcistico, anche se tutti noi siamo reduci da una bella nottata dove la Fiorentina è tornata a vincere contro il Milan, con una serata spettacolare, diciamo. Quindi il modello Fossi, se esiste, è quello dell'impegno, della pazienza, della volontà di lavorare insieme ad altri, perché non c'è soltanto il Partito Democratico, anche se il PD ha una responsabilità in più, essendo il partito più grande di un'alternativa alla destra, per tenere insieme quelle forze politiche e sociali e dare un'opportunità ai cittadini e alle cittadine che vogliono costruire appunto un'alternativa democratica, perché di questo si tratta in primis, a questa destra pericolosa e con tendenze fortemente autoritarie. Quindi secondo me si parte dalle battaglie reali, come è stata una battaglia reale che ha saldato un'opposizione alla destra, quella sul salario minimo per esempio, al di là di tanti richiami all'unità, però lì ci siamo confrontati sulla necessità di dare al Paese uno strumento di giustizia per rispondere appunto alle necessità che il Paese ha, perché ci sono, c'è la povertà del lavoro e quindi il salario minimo è un pezzo di risposta, le opposizioni si sono saldate, hanno fatto una battaglia parlamentare importantissima, dopo tanti anni una battaglia anche garibaldina da questo punto di vista, e anche nel Paese, soprattutto poi nel Paese successivamente, con la raccolta delle firme, sulla sanità pubblica universalistica e su tante altre scelte abbiamo fatto e sulle quali le opposizioni si sono ritrovate insieme a battagliare sia in Parlamento che appunto fuori nel Paese. E la stessa cosa la stiamo facendo e la faremo sull'autonomia differenziata, provando a appunto insinuare quei cunei anche nella maggioranza, perché come giustamente diceva lei non mi pare che ci siano tutte rose e fiori anche nella maggioranza di destra, perché insomma da noi diciamo i toni sono sempre abbastanza vivaci, ma le offese e le parole che sentiamo sul fronte della destra, soprattutto tra la Lega e Forza Italia, con le offese certo fatte dal fronte di Forza Italia nei confronti del leader dal fronte della Lega nei confronti di Forza Italia, soprattutto nel leader nei confronti del leader di Forza Italia, sono state una cosa che danno l'idea di che cosa, a che cosa si è ridotta
ma
la politica. Quindi noi dobbiamo naturalmente lavorare anche su quello, ma soprattutto armarci di impegno e costruire sulle battaglie, compresa quella sull'autonomia differenziata, un fronte alternativo. Quella sull'autonomia differenziata non è, diciamo, in primis una battaglia che nasce per costruire il fronte alternativo alla destra e per fare una battaglia giusta a difesa della Costituzione contro una pseudo-riforma che finirebbe per spaccare ancora di più il Paese, ma anche lì si esercita la possibilità di stare insieme e di tornare a parlarsi, e questa è la cosa fondamentale. Noi viviamo da anni in cui non ci siamo parlati, oggi torniamo a parlarci e facciamo battaglie insieme, e se poi la vogliamo tradurre in elementi pratici come quelli che diceva sulle regionali, secondo me diciamo la prospettiva è molto semplice. Noi dobbiamo costruire un luogo dove le forze politiche che si dichiarano dichiaratamente di centro-sinistra, appartenente al fronte progressista, costruiscono la visione della Toscana del futuro in termini di contenuti, di proposte, di programmi, e quindi stando insieme costruendo un'alleanza senza veti. Io sono fiducioso che ce la possiamo fare, perché comunque al di là delle fibrillazioni degli ultimi giorni il contesto è cambiato e ha iniziato a cambiare da giugno di quest'anno, quando ci sono state le elezioni europee e le elezioni amministrative.
Ecco, lei è fiducioso e anche determinato, possiamo dire, nel riportare sempre al contenuto quello che è un tentativo, no? Di mantenimento e di allargamento. Dai titoli però leggiamo, cioè più che altro la percezione che gli ascoltatori o lettori o cittadini possono avere è questo out-out AVS Movimento 5 Stelle nei confronti di Renzi, out-out rispetto a una ricandidatura di Gianni o quantomeno non passare dalle primarie. Come si spiega questa situazione in cui c'è il suo ottimismo, la sua fiducia, la sua volontà di sedere tutti intorno a un tavolo, ma poi ci sono appunto questi veti incrociati che non mancano mai in politica, per carità, però insomma rischiano poi di far dire quello che accennava Palumbo rispetto al campo largo già morto sul nascere anche per quanto riguarda le regionali.
Ma allora intanto noi abbiamo da qui alle regionali, ci saranno in Toscana almeno un anno di tempo. Credo che la situazione un pochino più complicata, proprio per le fibrillazioni delle ultime settimane, l'abbiano quelle realtà regionali che vanno al voto tra poco, quindi quello è un tema. Le regionali della Liguria, dell'Emilia, dell'Umbria, il tema naturalmente nazionale. Noi abbiamo un anno di tempo, e quindi un anno di tempo vuol dire che un anno in politica significa un'era quasi geologica, nel senso succedono tante cose. Quindi noi dobbiamo fare come abbiamo fatto per le elezioni amministrative, cioè noi abbiamo iniziato a lavorare anche come partito regionale un anno prima, senza farci trovare improvvisati all'ultimo secondo, agli ultimi due mesi, a scegliere le candidature piuttosto che la cornice di alleanza e di programma. Quindi noi nei giorni immediatamente successivi alle regionali di quest'autunno costruiremo questo cantiere, noi abbiamo chiamato cantiere per la Toscana Democratica e Progressista, poi il nome più preciso lo definiremo insieme, rivolto a tutte quelle forze politiche, sociali, a quei cittadini e le cittadine che hanno voglia di costruire una nuova visione di Toscana che prende, diciamo, il buono che è stato fatto in questi anni e poi inserisce anche elementi di innovazione e novità. A fasi successivi. Pochi giorni fa ci siamo incontrati come segreteria regionale del PD insieme alla giunta Giani, in presidente, e gli assessori e le assessori, abbiamo definito insieme quali sono le priorità che vogliamo affrontare da qui all'anno che abbiamo di fronte per decidere come affrontiamo l'ultimo anno di legislatura, che è importantissimo perché i 4 anni alle spalle sono stati anni importanti e positivi, ma in questo anno si gioca tanto se non tutto, e quindi abbiamo iniziato a definire le priorità. Il passo successivo è l'apertura del cantiere che dicevo prima, e che sarà un luogo dove si costruisce l'alleanza, ma attraverso le scelte sui programmi e sui contenuti, e poi verrà la scelta della candidatura. E secondo me, se noi andiamo sulle scelte dei programmi e dei contenuti e partiamo da alcuni macro temi, noi troviamo molte più cose che ci uniscono nel campo del centro-sinistra, del campo progressista, di quelle che ci dividono. Se iniziamo a parlare di sanità, come vorremmo parlare, e quindi di sanità pubblica universalistica, e quindi di come migliorare e rendere ancora più forte il sistema sanitario della Toscana, ancora di più diminuendo le liste d'attesa, tempi d'attesa, migliorando, diciamo, le prestazioni nei confronti dei cittadini e delle cittadine. Se parliamo di ambiente, se parliamo di lavoro, se parliamo di scuola pubblica, con tutto il lavoro che la Giunta Giani ha fatto, non solo sugli asili nidi, ma anche sul pacchetto scuola, sul diritto allo studio, se noi parliamo di servizi pubblici locali e quindi di riorganizzazione dei servizi pubblici locali, e quindi il tema della multiutility che è stato oggetto di discussione tanto in queste settimane, negli ultimi 2 mesi, ecco, io penso troviamo più elementi che ci uniscono di
Lei
elementi che ci dividono.
L'ostacolo vuol far sì che, insomma, sui contenuti poi si trovino costretti gli alleati, no, i potenziali alleati a dire
non è girare l'ostacolo, è il modo che io, l'unico modo che conosco in politica di trovare un elemento di sintesi e di condivisione, altrimenti perché si sta insieme? Si sta insieme perché ci si riferisce a uno stesso campo, diciamo, di valori e a un universo ideale che ci accomuna. Poi naturalmente si sta insieme perché si condivide una prospettiva, e non si condivide una prospettiva, secondo me, solo riferibile alla persona o alle persone che la interpretano. Certo, quello è importante, ma io appartengo a un'idea della politica dove le persone che la interpretano vengono un attimo dopo rispetto alla, diciamo, alla visione, alla contenuti e ai contenuti programmatici. Quelli vengono prima. La buona politica secondo me è questa. Secondo me dobbiamo fare questo, ma credo su questo ci si ritrovi, ecco.
Ma questo è molto complicato, nel senso che comunque si tratta di fare spesso scelte impopolari. Nel senso che se diciamo che vogliamo una sanità pubblica che funzioni benissimo, siamo tutti d'accordo probabilmente, ma se diciamo che noi spendiamo 120 milioni l'anno per l'ambulanza che viene qui, se io adesso ho un piccolo problema al dito, o che il medico di base mi manda al pronto soccorso solo perché un giramento di testa, eccetera, eccetera, spendiamo 120 milioni di euro l'anno, mentre i lombardiani spendono 90 milioni di euro l'anno per le autoambulanze, che da noi sono diventate dei taxi, e io gli dico di spenderne 80 milioni di euro per le autoambulanze. Secondo me parte una rissa che non finisce più se andiamo poi nel merito molto specifico della pista dell'aeroporto, della sanità, della scuola, del lavoro, e con visioni probabilmente molto diverse. Cioè è lì il nodo vero. E poi soprattutto le domando, un anno è un'era geologica, ma un anno passa anche in fretta. Candidare un'altra persona al posto di Eugenio Giani non è smentire il lavoro che è stato fatto finora. Gigantesco punto interrogativo che rimando a lei.
Ma intanto io credo che se noi andiamo invece proprio nel merito troviamo più gli elementi che ci uniscono e quelli che si dividono, perché se noi andiamo a parlare di sanità e appunto rapportiamo i modelli che ha rappresentato lei, io credo che nel fronte ipotetico progressista tutti hanno più a cuore un modello di sanità come quello della Toscana piuttosto che quello della Lombardia, che è di fatto privatistico, non universalistico pubblico. Poi la sanità toscana può essere migliorata, corretta, si può fare una serie di ragionamenti in profondità e nel dettaglio, e su questo, come dire, ne parleremo naturalmente, ma l'impianto di fondo credo sia una delle cose che assolutamente ci uniscono e ci differenziano dalla destra, Dio è Dio. Sul resto io credo appunto che innanzitutto trattando i temi si costruisce l'idea di Toscana e poi si fa la scelta sulle persone, Io, come ho detto più volte, do un giudizio molto positivo del lavoro fatto in questi anni dalla Giunta Giani, dal Presidente Giani, con il quale c'è sempre stato un rapporto di proficua collaborazione. Siamo stati, per esempio, su due fronti diversi nel passaggio congressuale all'interno del partito, sia per quanto riguarda il congresso nazionale, sia per quanto riguarda il congresso regionale. Eugenio sosteneva le candidature alternative a Lichlein e alla mia, quindi Valentina Mercanti e Stefano Bonaccini, ma questo non ci ha evitato un attimo dopo, una volta fatto il congresso, di iniziare a lavorare insieme, come abbiamo sempre fatto fondamentalmente. Quindi io credo che si debba ripartire da lì e anche naturalmente attraverso il coinvolgimento del Presidente Giani in quello che sarà la costruzione del lavoro per il futuro. Quindi però, ecco, è un tema questo che, come dire, secondo me non appassiona più di tanto. Capisco possa essere un elemento da cronaca dei giornali, ma per noi la politica seria è questa. Prima si definisce come si affronta l'ultimo anno di legislatura, un partito serio fa così. Poi si costruisce il cantiere per la visione della Toscana del futuro e la costruzione dell'alleanza e insieme si sceglie, diciamo, la persona e le persone che guideranno questo processo. Al tempo stesso io do un giudizio molto positivo sull'operato della Giunta Giani.
Però conferma che anche la figura di Giani comunque è una figura di riferimento, ma che viene dopo tutto il ragionamento che lei ha fatto.
Ma non viene dopo perché appunto superiamo un equivoco, non viene dopo perché noi mettiamo in discussione la figura di Giani, il contrario. Viene dopo perché noi vogliamo costruire, come seriamente si dovrebbe costruire, un percorso che ci porta alle prossime elezioni. Quindi ora affrontiamo, come ho detto, l'anno, diciamo, le priorità per l'anno che deve venire. Dopo le elezioni regionali apriamo il cantiere e poi un pezzo dopo, diciamo, andiamo sulla scelta delle persone. E ripeto, io do un giudizio molto positivo sull'operato del Presidente Giani.
Possiamo interpretare vari elementi tra le righe, Raffaele, vedremo se queste interpretazioni verranno confermate poi in questo percorso, in questa roadmap che abbiamo fatto. Giusto una battuta, siamo davvero in conclusione, segretario Fossi, sul roadmap invece della multi-utility rispetto, insomma, alla sospensione della quotazione, a tutto quello che sta avvenendo post assemblea dei soci.
Ma allora, diciamo che la discussione sulla multi-utility nasce perché? Perché dopo la prima fase, cioè la nascita della multi-utility, datata ormai, diciamo, che si è costruita negli ultimi 4 anni, noi crediamo che sia giusto aprire una fase 2, una seconda fase, perché quella è stata un'intuizione importante che ha visto costituire un soggetto, diciamo, aggregato del gas, rifiuti e acqua di un pezzo della Toscana centrale. Ora c'è da capire se ci sono le condizioni per allargare quel processo di aggregazione o comunque per migliorare le sinergie tra i territori. La Toscana, anche sul tema dei servizi pubblici locali, è molto divisa e differenziata, quindi è la nostra storia. E quindi, però io credo ci sia l'occasione per poter mettere tutti intorno a una discussione per capire se quel processo di aggregazione o di maggiori sinergie tra i territori si possa estendere anche a altre parti della Toscana. Questa è la sfida di questa stagione politica, proprio nell'interesse stesso della Toscana, cioè se hai un soggetto o sinergie maggiori tra i territori della Toscana che non si riducono soltanto alla Toscana centrale dove è nata la multi-utility, secondo me ne esce più forte la Toscana. Quindi è un pezzo anche del lavoro della costruzione del programma e della visione della Toscana del futuro. Quindi in questo senso io credo che il tema della quotazione in borsa rappresenta non soltanto una scelta sulla quale io ho più di un dubbio, perché penso si possano trovare anche delle alternative al finanziamento del soggetto aziendale in questione, ma credo che sia anche un limite nella discussione, nel confronto con gli altri territori. Quindi per questo credo sia opportuno superare la quotazione in borsa nell'interesse stesso dell'idea originale della multi-utility, che si può rafforzare e allargare, e nell'interesse stesso della Toscana.
Grazie all'onorevole Emiliano Fossi, il segretario regionale del Partito Democratico, per esserci venuto a trovare negli studi della Controradio Web TV.
Grazie a voi.
Ridiamo la linea alla programmazione radiofonica, tra poco un'ora di ricreazione con Mirko Roppolo e tutti i nostri prossimi spazi informativi a partire dal giornale radio delle 12.45. Rimanete con noi.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Mm-hmm. 9:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
In Medio Oriente, ad un anno dal violento attacco che Hamas ha lanciato sul sud di Israele, la crisi è regionale e sono due i fronti di conflitto aperto, quello con la striscia di Gaza e quello con il Libano. Nelle ultime ore l'aviazione di Tel Aviv ha di nuovo colpito Beirut, ci sono 12 vittime secondo il Ministero della Sanità libanese. A Shrifa, città a sud di Tiro, le bombe hanno distrutto una casa, 4 persone sono rimaste uccise. Raid aerei hanno colpito anche la striscia, bombardato l'ospedale dei martiri di Al-Aqsa nel centro di Gaza, 11 sfollati che vivevano nelle tende all'interno della struttura sono rimasti feriti. L'esercito israeliano ha confermato l'attacco e afferma di aver colpito postazioni dei miliziani e di aver sventato ulteriori attacchi sul suo territorio.
E per Israele oggi è soprattutto la giornata di commemorazione delle vittime del 7 ottobre. In uno stato di massima allerta da questa mattina sono in corso celebrazioni nei kibbutz di Reim, dove si svolgeva il festival musicale di Nova, teatro di uno dei massacri dei miliziani, è divenuto uno dei luoghi simbolo dell'attacco. Le autorità israeliane ritengono che nelle mani di Hamas ci siano ancora un centinaio di ostaggi, 64 dei quali potrebbero essere vivi. Questa mattina è stata annunciata la morte di uno di loro, si tratta di Idan Shtivi, 28 anni, sarebbe stato ucciso un anno fa, ma il suo corpo è da allora a Gaza.
Oggi alla Camera è prevista una serie di audizioni sul piano strutturale di bilancio, verranno sentiti diversi soggetti tra cui i comuni, le regioni, la Banca d'Italia, l'Istat e la Corte dei Conti. La maggioranza è alle prese con una manovra che si preannuncia molto complicata, come confermato dalle parole di Giorgetti di settimana scorsa. Ieri a Pontida il ministro dell'Economia ha provato a precisare le sue affermazioni, so a chi chiedere i sacrifici, ha detto, sul tavolo c'è l'ipotesi di un intervento sull'IRES, l'imposta sui redditi delle società.
Da oggi scatta a Palermo un piano di razionamento dell'acqua per far fronte alla siccità che sta colpendo da mesi il territorio. È prevista la sospensione programmata della distribuzione idrica per un giorno alla settimana. Ieri a Caltanissetta invece studenti e liceali e universitari hanno organizzato un corteo di protesta per chiedere un intervento più incisivo da parte della regione. Nella città, che forse più di altre in Sicilia sta soffrendo in questo momento la crisi idrica, i turni di distribuzione dell'acqua hanno raggiunto anche le 2 settimane di attesa in centro, i 3 mesi in alcune contrade.
Ripuliremo il paese da tutti i corrotti e i cospiratori, così il presidente Kais Saied ha commentato i primi risultati delle elezioni che lo dovrebbero confermare per un secondo mandato in Tunisia. I dati definitivi della commissione elettorale arriveranno nelle prossime ore, ma secondo gli exit poll il presidente uscente avrebbe ottenuto quasi il 90% dei voti. I due candidati rivali, tuttavia, hanno dichiarato di non riconoscere l'esito dei sondaggi letti ieri sera sulla televisione nazionale.
9:34 minuti, è tutto per il momento, le notizie tornano alle 10:30. Buon ascolto.
Edil Green Tech, tecnico superiore per l'innovazione delle costruzioni. A Firenze il corso per diplomati da 18 a 34 anni che garantisce una formazione professionale dal sicuro sbocco lavorativo. 980 ore in aula e 820 in azienda per formare la figura che opera in fase di analisi, progettazione e realizzazione delle costruzioni con competenze di edilizia ma anche digitali finalizzate all'innovazione e sostenibilità. Iscrizioni entro il 18 ottobre. Info 055 46 25 035 e info@scuolaedile.fi.it.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso in direzione Roma si registrano code tra Firenze in Prunete e Firenze Sud, con code in uscita a Firenze Sud. In A11, sempre a causa del traffico intenso, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e 1 chilometro di coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze, sulla diramazione per Pisa code in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece, a causa di lavori, code tra San Casciano e Impruneta Greve in Chianti in entrambe le direzioni. Città di Firenze, per nuovo allaccio alla rete idrica da oggi fino al 16 ottobre, restringimenti di carreggiata in via della Mattonaia e senso unico da via Giordani in direzione via Nicolini. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.